allora ho deciso che il tempo sta stringendo e quindi alcune cose le lascerò indicate, nel senso che sono problemi. È l'allenamento, non c'è niente in realtà di difficile, è solo che rischia di diventare noioso studiarsi 5 proiezioni della sfera. Quando ne avete vista una, in un certo senso la tecnica è sempre la stessa. Guardate un jacobiano, trasformate le matrici, controllate cosa viene fuori. E allora ho deciso che non vale la pena di sprecare il tempo così a lezione. Però quel problemino che avevo lasciato, quello sul piano, cioè confrontare la prima forma in coordinate cartesiane, la prima forma in coordinate polari, ovviamente è la stessa superficie, quindi isometria, e l'ho fatto esplicitamente e ve l'ho scritto. E ve l'ho scritto per suggerirvi di pensarlo in due modi. Il mio modo preferito, diciamo, è usare l'algebra lineare, cioè scrivo la funzione, guardo rho e teta, e questa è la funzione che trasforma coordinate cartesiane in polari, prendo polari in cartesiane, prendo rho teta, x e y diventano rho cos teta, rho sen teta, ok? Fare le jacobiano siete capaci tutti, qui per brevità ho chiamato D con F la matrice jacobiana. Prendete quella funzione e fate le derivate rispetto a teta e rispetto a rho, anzi rispetto a rho e rispetto a teta. E dopodiché fate il calcolo jacobiano trasposto per la matrice in coordinate cartesiane in cui in teoria al posto di x e y avete sostituito rho cos teta, rho sen teta, ma coordinate cartesiane è una matrice costante, quindi non c'è bisogno di sostituire nulla. Moltiplicate per la jacobiana, fate i conti e quello che arriva è la matrice qua in fondo della prima forma fondamentale in coordinate polari. Okay? Allora, questo è essenzialmente il modo che io preferisco di fare i conti, cioè uso l'algebra lineare, le matrici jacobiane, la matrice della prima forma e faccio il conto. E il modo più sportivo, che però troverete sicuramente nei libri, è il seguente. È perfettamente giusto, ed è esattamente equivalente a calcolarsi quel prodotto di matrici. Cosa fate? Partite dalla prima forma fondamentale scritta in termini degli analisti. Differenziale di x alla seconda più il differenziale di y alla seconda. Questa è la matrice 1, 1, 0, 0 moltiplicata dx dy moltiplicata dx dy. Dx dy sono piccoli incrementi, cioè i differenziali di. Al posto di x e y scrivete quello che si deve, cioè al posto di x rho per cos teta, al posto di y rho per sen teta. Quando fate il differenziale, per esempio questo differenziale, dovete fare naturalmente il differenziale totale. Quindi la derivata parziale rispetto a rho moltiplicata per d rho, più la derivata parziale rispetto a teta moltiplicata per d teta. Tutto elevare al quadrato, sviluppare tutti i conti e vedere cosa succede. Alla fine dovete avere una cosa che dipende da rho, d rho al quadrato, d teta al quadrato. In teoria ci sarebbe anche d rho d teta, che però durante i conti si cancella, che è esattamente quello che capitava a questo bel prodotto di matrici in cui i termini diagonali e non diagonali venivano a zero. Ok, allora questi due conti sono equivalenti e quindi vi conviene tenerne conto entrambi, perché chi preferisce l'algebra userà quello con le matrici, chi preferisce l'analisi userà quello con i differenziali. Ok? E questa cosa potete farla in qualunque caso, anche i conti che ho fatto ieri sulla sfera potete farli anche usando i differenziali. Prendete il differenziale del piano, sostituite dentro la funzione che viene dalla sfera e poi sviluppate tutti i conti per trovare il risultato. Ok, allora tutti gli altri che ho lasciato in blu sono esercizi. Fare la proiezione centrale è un esercizio. La proiezione centrale ha un'importanza notevole perché ovviamente, siccome proietta dal centro, trasforma le geodetiche della sfera nelle rette del piano. Cioè trasforma geodetiche in geodetiche. Però naturalmente non è un'isometria, non rispetta le distanze. Geodetiche sulla sfera hanno lunghezza finita, proiettate sul piano sono rette. Perché questo? Perché le geodetiche del piano, le geodetiche della sfera sono i cerchi massimi, quindi sono piani passanti per l'origine. Se proiettate dall'origine loro tagliano una retta, tutti i cerchi massimi tagliano rette, perché sono intersezioni di piani con il piano di proiezione. La proiezione ortogonale non ha nessuna buona proprietà, è solo che è più facile, è su una zona finita. Proiettate giù, sbagliate tutto, sbagliate geodetiche, distanze, angoli, tutto quanto. Però è comoda. Quella che vi consiglio di guardare con certa attenzione, invece, perché è facile ed è importante, è la proiezione cilindrica assiale, che ha anche un nome, si chiama proiezione di Lambert. Lì ho scritto la definizione, essenzialmente proietta dall'asse del cilindro verso il cilindro. La sua proprietà speciale è di essere isoreale. Il cilindro naturalmente non è di curvatura, è di curvatura nulla, quindi è come il piano, non può essere isometrico alla sfera, però le aree vengono conservate perché uno si accorge che i determinanti delle prime forme sono gli stessi. Quella mappa trasforma determinante in determinante ed è lo stesso determinante, è solo che le due posizioni sono invertite nella matrice. C'è uno eco squadro, però nelle due posizioni opposte. Ultimo esercizio che consiglio, sia per motivi storici sia per motivi concettuali, diciamo, è questo, che è di capire cosa sono le mappe di Mercatore. Su per giù, allora qui ho cercato di scriverlo nel modo più semplice possibile. Le mappe di Mercatore essenzialmente nascono da questa esigenza, che quando uno ha solo la bussola come strumento, e nei pianeti che hanno un campo magnetico la bussola indica una posizione fissa, una direzione fissa, allora la cosa facile per uno che deve navigare e non ha orizzonte, è tutto uguale, è tenere la direzione fissa con la bussola. La bussola indica il nord e uno tiene una certa direzione fissa. Allora, questa direzione è quella facile da seguire per una navigazione, se non ci sono altri riferimenti tipo le stelle, e però non dà traiettorie che siano geodetiche, dà delle traiettorie che sono, che si chiamano lossodromiche, quelle che tagliano tutti i paralleli o tutti i mediani con lo stesso angolo. Allora, queste sono le traiettorie facili da seguire, quindi conviene calcolarle e conviene capire quanto sono sbagliate rispetto a una geodetica, perché di solito se uno vuole navigare preferisce una geodetica, cioè di minima distanza, minimo costo. Allora, studiare le lossodromiche è abbastanza facile e uno si accorge che le lossodromiche, è piuttosto intuitivo, sono delle specie di spirali che vanno ad arricciarsi intorno ai poli, perché uno tiene sempre la stessa inclinazione. Se le proietta sul piano vengono spirali logaritmiche, se fa proiezione stereografica sono spirali logaritmiche. E il che vuol dire naturalmente che come linee di navigazione sono catastrofiche, perché rispetto a una geodetica si rischia di fare parecchie volte il giro attorno al polo per andare da un punto a un altro. Però sono essenzialmente le uniche che uno può usare con una bussola in mezzo al mare. Non c'è nessun'altra indicazione. Quelli che navigavano, adesso si usano i satelliti, ma prima dei satelliti essenzialmente uno cosa faceva? Doveva cercare di fare una geodetica, però sapendo usare solo lossodromiche con la bussola. E allora aveva bisogno di due carte in sostanza. Una carta in cui le geodetiche fossero rette, quindi per calcolarsi subito. Questa carta è facile, è la proiezione centrale. La proiezione centrale trasforma cerchi massimi in rette. E il problema di Mercatore era trovare una carta in cui le lossodromiche fossero rette, in modo che uno potesse calcolare facilmente su quella carta la lossodromica. E dopo il navigatore doveva interpolare. Prendeva la geodetica, calcolava un po' di punti, riportava quei punti sulla carta di Mercatore e usava le lossodromiche per approssimare la geodetica. Cioè doveva cambiare il cap, diciamo, rispetto alla bussola più o meno quando gli pareva di aver trascorso un certo spazio. cosa un po' complicata, difatti la notte dovevano rifare il punto con le stelle. E Mercatore ha avuto l'idea geniale, in sostanza, che per trasformare le ossodromiche in rete in una parametrizzazione, in una carta, bastava fare pochissimo. Basta prendere la carta usuale sferica e deformarla un pochino, deformarla parecchio veramente. E l'idea essenzialmente è che basta deformare un asse, e basta deformare un asse in modo tale che la carta usuale che noi usiamo, quella con le coordinate sferiche, diventi una mappa conforme rispetto agli angoli. E il motivo naturalmente è, se rispetta gli angoli, le ossodromiche che fanno angolo fissato con i meridiani ovviamente diventano rette. Ecco, la cosa straordinaria è che basta un conto facilissimo per trasformare la carta usuale in una carta di Mercatore teorica. Dopodiché le carte teoriche non funzionano mai perché dilatano troppo, cambiano troppo le aree, eccetera, eccetera. Quindi da un punto di vista pratico poi bisogna un po' modificarla, come sempre, non sempre. È un esperimento interessante provare a capirlo, perché non è banale ed è estremamente simpatico il fatto che basti, come dire, un minimo tocco per cambiare completamente l'aspetto del mondo. Ecco, questo chiuderebbe la geometria della sfera. Spero che sia abbastanza divertente da invogliarvi a dare un'occhiata almeno a qualcuno di questi esercizi. Invece oggi volevo fare più velocemente qualche altro esempio, forse meno interessante, ma giusto per farsi una panoramica delle cose che possono succedere. Allora, cilindri. Allora, data una gamma contenuta in R alla terza, curva regolare, allora definiamo cilindro e un vettore V in R alla terza, non nullo. Definiamo cilindro di base gamma e direzione V, la superficie parametrizzata da, usiamo un parametro per la curva, usiamo un parametro, possiamo usare T in questo caso. Qui rischiamo di fare confusione perché T tendiamo a usarlo anche per il tangente alla curva, quindi se per caso dà fastidio dopo si cambia il nome al parametro. Che cosa facciamo? Il punto gamma S più T volte il vettore V. Questo va da I per R, I è l'intervallo dove è definita la curva, R è tutto R, e in R3 ovviamente. E l'idea essenzialmente è che sto prendendo una curva gamma, sto prendendo una direzione V e sto costruendo la superficie che contiene tutte le rette che partono da un punto della curva e hanno direzione V. Allora capite anche perché chiamiamo questa cosa un cilindro, no? È un cilindro generalizzato di base una certa curva e direzione fissata. Quindi è una superficie rigata, cioè unione di rette. Per ogni punto della curva si prende la retta di quella da quel punto con quella direzione e si fa l'unione di queste rette. Allora notate che non necessariamente questa mappa è iniettiva. Se per caso una secante della curva è parallela al vettore V, è chiaro che la superficie si sta richiudendo su se stessa. Quindi diciamo che questa parametrizzazione è iniettiva se e solo se non esistono secanti di gamma parallele a V. D'accordo? Se pensate per esempio a un'elica e questo sia il vettore V, allora è chiaro che il cono avrà quella retta, ci passerà due volte. È iniettiva se solo una, e allora in questo caso possiamo supporre gamma piana su un piano ortogonale a V, perché essenzialmente prendiamo il cilindro, lo sezioniamo col piano ortogonale a V, questo definisce una curva. Su quella curva prendiamo le rette, sono esattamente quelle di prima. E quindi notate che mentre la direzione è fissata, la curva che fa da base del cilindro la possiamo cambiare, pur ottenendo lo stesso cilindro. Ok? Qualunque piano, per esempio, che intersechi il cilindro in modo iniettivo, ci andrebbe bene. Allora, qua ci sono due possibilità a questo punto. Uno dice, beh, prendo una curva gamma generale, prendo una direzione generale e sviluppo i conti per capire curvatura, torsione e compagnia. L'altra possibilità è semplificarsi subito la vita, dire, mettiamoci in una situazione in cui la curva gamma è una curva piana, il vettore V è ortogonale a gamma e facciamo i conti in questo caso. E tutte e due le cose sono fattibili, quindi una la facciamo per esercizio e una rimane per esercizio. Allora, caso di una curva piana gamma con V ortogonale al piano che contiene gamma. Questo sarà il caso in cui ragionevolmente è più facile fare i conti. Allora, in questo caso la parametrizzazione sigma di S e T sarà una cosa del tipo, come prima naturalmente gamma di S più T volte il vettore V, ma questo cosa vorrà dire? Naturalmente posso scegliere coordinate in cui la curva gamma sarà sul piano XY e il vettore V sarà vettore ortogonale al piano XY, quindi sarà una cosa del tipo X che dipende da S, Y che dipende da S e la terza coordinata T. Allora, questo ha l'aspetto di essere particolarmente facile, quindi speriamo che tutto vada bene. Facciamo la derivata rispetto ad S e quindi facciamo, e adesso andiamo alle cose sportive, cioè non scriviamo più le variabili. La derivata rispetto a t naturalmente 0, 0, 1, perché le prime coordinate non dipendono da t. E a questo punto possiamo già scrivere la prima forma fondamentale, che è quella facendo i prodotti scalari di questi. Allora, qui ci sarà x' alla seconda più y' alla seconda. Fuori ci sarà 0, perché i due vettori sono ortogonali, e qui ci sarà 1. Se gamma è unitaria, vuol dire che gamma primo, che è semplicemente x primo quadro più y primo quadro, e questo norma quadro, è uguale a 1. Se gamma è unitaria, allora troviamo esattamente 1, 0, 0, 1. Se no, lì ci sarebbe la velocità, altrimenti in questa posizione 1, 1 c'è il gamma primo alla seconda. Ok? Ok, questo è facile. Poi cosa bisogna calcolare? Bisogna calcolare la normale. La normale è sigma S scalare sigma T diviso la norma di sigma S per sigma T. Allora, che cos'è? È 1 diviso una certa radice, ovviamente, la quale radice è il determinante della prima forma, peraltro, e il prodotto scalare di quei due arnesi, quindi il primo che viene è y', il secondo è meno x' e qui c'è 0, e quindi diviso x' al quadrato più y' al quadrato. Quindi se la norma di gamma primo è uguale a 1, allora questo diventa semplicemente y' meno x' 0. Ok, per calcolare la seconda forma ci servono le derivate seconde, quindi sigma SS, brutto nome, sono le derivate seconde, e sigma ST devo derivare rispetto a T e quindi viene 0, lui semplicemente, e sigma TT viene 0, 0, 0. Allora, questo permette di calcolare la seconda forma perché facciamo il normale moltiplicato per queste. Ok, allora qui ho cominciato a semplificare la vita, nel senso che non ho neanche messo la radice quadrata nei miei conti. Ci sarebbe 1 diviso la radice, che però diventa 1 se la curva è unitaria. E poi devo fare i prodotti scalari. Allora qui c'è x secondo per y primo meno y secondo per x primo. Questo è il primo prodotto che devo fare, n scalare sigma ss. Poi 0 e tutto il resto è 0. E quindi se gamma unitaria, allora quello che troviamo è questo termine uguale a 1, quel termine lì, se vi ricordate, è proprio la curvatura della curva gamma, e basta, o meno la curvatura. E notate che quindi la matrice di Weingarten, siccome è G1 inverso G2, in questo caso è uguale a G2. Sempre sotto gamma unitaria. Per gamma unitaria la matrice G1 è identica, quindi non si accorge del prodotto. E, ok, cos'è che possiamo concludere allora? Quindi K è uguale a 0, curvatura di Gauss è nulla perché la matrice di L ha determinante 0, però H sarebbe meno la metà di K gamma, cioè meno la metà della traccia, in linea di massima è diversa da 0, a meno che gamma non sia una retta. Se gamma è una retta, allora il cilindro è un piano, ovviamente viene tutto 0. E le due curvature sono 0 e meno K gamma, e quindi ok. Cos'altro possiamo dire da questo? Possiamo, visto che è facile, guardare quali sono le linee di curvatura. Vi ricordate che sono quelle che seguono gli autovettori di Weingarten. La matrice di Weingarten è già diagonale. E quindi le linee di curvatura sono esattamente le linee coordinate della parametrizzazione. Scelta. Le linee asintotiche cosa sono? Sarebbero quelle che seguono i vettori isotropi della seconda forma. E allora qua tutti i punti sono parabolici, a meno che non sia un piano, e c'è un autovalore di Weingarten che è 0 e l'altro no, quindi i punti sono tutti parabolici. Nei punti parabolici c'è una linea di curvatura, e la linea di curvatura è già scritta perché sono gli isotropi della seconda forma. Chiaramente il secondo vettore è isotropo per la seconda forma, quindi sono alcune delle linee, sono le linee ordinate con come abbiamo chiamato i parametri s primo uguale a 0, cioè s costante. E questa non è una sorpresa naturalmente, perché con s costante abbiamo delle rette, Ora le rette dentro la superficie hanno curvatura nulla, perché loro hanno curvatura nulla come curve, e quindi hanno sia curvatura normale sia curvatura geodetica nulla. Geodetica nulla dirà quelle sono geodetiche, ovviamente, perché sono rette dentro la superficie. Curvatura normale nulla dice sono linee asintotiche. Ok? Quando dentro una superficie avete delle rette, quelle automaticamente sono sia linee asintotiche sia geodetiche, perché hanno la curvatura identicamente nulla, quindi sia quella normale sia quella geodetica. Linee geodetiche. Allora, questo è un caso particolarmente facile, perché la prima forma, almeno se ci mettiamo nel caso di gamma unitaria la prima forma è identica. Per gamma unitaria la prima forma è l'identità, quindi le equazioni delle geodetiche sono qualcosa tipo S' derivato uguale a 0, T' derivato uguale a 0. E allora queste equazioni sanno risolverle tutti, cioè S in funzione del parametro up. Bisogna inventarsi un parametro. S in funzione di U sarà qualcosa del tipo S0 più S1 volte U, e T in funzione di U sarà T0 più T1 volte U. E quindi le geodetiche, le linee geodetiche sono gamma calcolato in appunto questo S di U virgola T di U. E che cosa sono in sostanza? Allora c'era X e Y che dipendevano da S, e quindi dipendono da S0 più S1U e T0 più T1U, e poi la terza coordinata che era esattamente la T, T0 più T1 moltiplicato U. E cosa sono queste cose? Sono delle curve che stanno sulla superficie, viaggiano con velocità unitaria lungo gamma e si alzano in modo lineare con z. Quindi se pensate per esempio a un cono di quelli standard, sono o le sezioni, o la curva in sostanza, o le linee dritte, oppure delle eliche che si alzano con passo costante sul cono. E quando questa funzione si alza veramente con U, vuol dire che man mano che andate avanti vi state alzando sulla coordinata Z, indipendentemente da come è fatto la base. Quindi queste le chiameremo eliche generalizzate sul cilindro. Generalizzate sul cilindro di base gamma e direzione. Ok? E notate che il fatto che sia così facile trovarsi le geodetiche vi fa sospettare che sia facile come il piano. Dopotutto le equazioni delle geodetiche sono esattamente le equazioni sul piano in coordinate cartesiane. Okay? Allora, questa in effetti non è una grande sorpresa, perché, ultima cosa che facciamo sui cilindri, in effetti loro sono isometrici al piano. Isometrie, cilindro, piano. Allora, prendete il piano e prendete coordinate cartesiane. Quindi prendete una carta dal piano stesso con coordinate cartesiane. Proprio questa è l'identità, XY, viene mandato in XY. Prendete il cilindro, scritto come gamma S più TV, esattamente come abbiamo fatto sopra. Sempre dal piano prendete come carta quella che abbiamo scelto qua, cioè TS in gamma S più TV. E come mappa qui prendete la mappa identica, cioè quella che manda XY in S uguale X, T uguale Y. Allora, questo vi definisce una mappa naturalmente dal piano al cilindro. E questa mappa in realtà è proprio quella che abbiamo usato per la parametrizzazione. A questo punto qui vedete che di questa mappa la chiamiamo F, la jacobiana di F è la matrice identica ovviamente perché ho mandato XY in XY, a parte che ho cambiato il nome. E qui la G è 1, 0, 0, 1, quella del piano in coordinate polari, cartesiane, e qui la G1 è esattamente 1, 0, 0, 1, quella che abbiamo visto prima. Quindi è evidente che qui si tratta di una geometria. Se fate D con F trasposto per l'identità per D con F viene 1 comunque. Ok? Quindi qua non c'è neanche bisogno di fare i conti. E d'altra parte questo vi dice anche perché le geodetiche hanno quella forma. Perché se prendete una retta nel piano, una retta nel piano è esattamente una cosa del tipo x con 0 più u volte x con 1, y0 più u volte y1. E fate l'immagine qui e trovate esattamente le eliche dentro la superficie geodetiche del cilindro. Ok, allora tanto per fare un po' scena, cioè fare la parametrizzazione del cilindro significa esattamente prendere un piano, questo è gentilmente offerto dalla biblioteca, e mettete delle strisce, e la parametrizzazione del cilindro essenzialmente è arrotolate, girate un po', e le geodetiche vanno in geodetiche, quindi vedete quelle orizzontali, quelle verticali e vedete le eliche che salgono, cioè le rette sbilenche, diciamo, non verticali orizzontali del piano diventano delle eliche e scalano sul cilindro. Sono geodetiche perché avvolgere il cilindro è esattamente l'isometria col piano, quindi manda geodetiche in geodetiche. Questo è facile. Allora, per esercizio, naturalmente voi provate a farlo magari supponendo gamma unitaria, ma il caso generale, la parametrizzazione è sempre sigma di ST uguale gamma S più TV con gamma generale in R alla terza e V non necessariamente ortogonale a gamma. E come casi particolari magari controllate che in quel caso speciale gamma piana e V ortogonale viene il caso di prima. Io ho provato a farmi i conti, per esempio la prima forma mi viene questa cosa qua, norma di gamma primo alla seconda, gamma primo scalare V e norma di V alla seconda, che poi naturalmente si semplifica se gamma primo ortogonale a V, allora diventa diagonale, si semplifica se V è di norma 1 e si semplifica ancora di più se gamma primo ha norma 1. La seconda forma mi viene un po' più complicata, mi viene 1 diviso la norma di qualcosa, gamma primo vettore V, che moltiplica una cosa del tipo gamma primo vettore V prodotto scalare con gamma secondo e un po' di zeri. Naturalmente il fatto che il determinante della seconda forma sia zero, quello deve risultare per forza perché tutti i cilindri sono così, l'abbiamo visto prima essenzialmente. E così via. Naturalmente si semplifica in qualche caso. Secondo esempio, coni. Coni generalizzati. Allora, per fare un cono bisogna prendere gamma contenuto in R3, una curva regolare, e P un punto di R3 che però non appartenga a gamma, cioè non sia nel supporto della curva. Allora il disegno questa volta è: avete una curva gamma, avete un punto P esterno e il cono che cosa sarà? Sarà l'unione di tutte le rette che passano per P e per un punto di gamma. E quindi cono di base gamma e vertice P è parametrizzato da, allora, sigma di S virgola T. Che cosa prendiamo? Prendiamo P più T volte la differenza tra gamma S e P. Si potrebbe scrivere anche come gamma S più T volte P meno gamma S. Perché tanto quando fate le rette potete farle partire da questo punto con vettore direttore verso P, oppure da P con vettore direttore verso un punto della retta. Solo che questa espressione sarà più semplice, perché in questa espressione usiamo gamma S due volte e quindi quando cominciamo a derivare si deriva in due posti ed è più complicato. Ok? Quindi preferirei probabilmente l'espressione sopra, perché dovendo derivare meno cose ci sono e meglio è. Allora, se fate il sigma S, che cosa avviene sigma S con questa parametrizzazione? Il punto è costante, naturalmente, quindi viene T che moltiplica gamma primo. Mentre il sigma T cosa viene? Il sigma T ti compare solo lì e quindi viene gamma, la derivata viene gamma. Oh, pardon, gamma meno P. Ah, ok, scusate, ho cominciato a fare conti in modo idiota senza farmi il problema di che cosa succede in realtà di questa curva. Intanto quella parametrizzazione non è necessariamente iniettiva, eh. No, è parametrizzata da questo era giusto. E quando è che la parametrizzazione non viene iniettiva? E quando ci sono secanti della curva che passano per P, perché allora vuol dire che il cono si sta richiudendo in se stesso. Quindi questa parametrizzazione è iniettiva se le rette per P non intersecano la curva in più punti. Iniettiva se e solo se le rette per P non intersecano gamma in più di un punto. Di solito le rette per P non intersecheranno gamma in nessun punto, non c'è problema. Però quelle che le intersecano, loro fanno parte del cono. Se le intersecano in due punti, allora il cono si sta richiudendo su se stesso. E se escludiamo questo, naturalmente possiamo comunque semplificarci la vita. Beh, ok, possiamo fare i conti comunque in questa situazione, però forse non conviene, ecco. Sono incerto se cancellare direttamente. Beh, ok, cancelliamo tutto. E se volete fare conti in maniera semplice, cos'è che conviene fare? E questa è una parametrizzazione generale. C'è un punto fissato, c'è una curva. Ok? E naturalmente semplificare il punto facciamo presto, spostiamo il punto nell'origine così non ci dà fastidio nei conti. questo non c'è nessun problema. E come possiamo semplificare la curva? Naturalmente qualunque curva che intersechi ogni retta in un punto va bene, ogni retta del cono in un punto va bene. E uno potrebbe pensare che la scelta migliore sia una curva piana, però non c'è un modo canonico di scegliere un piano quando avete un punto. Invece c'è un modo canonico di scegliere una sfera. Se avete il punto P, lo usate come centro, prendete una sfera di raggio 1 e quella sfera interseca il cono in una curva. Se non avete problemi di punti doppi, quella curva vi descrive esattamente il cono. Quindi possiamo supporre, e allora possiamo supporre che il punto P sia l'origine, questo non costa niente, e la curva sigma, la curva gamma, sia sferica. Intersezione del cono con la sfera centrata in zero di raggio. La sfera centrata in zero e di raggio 1. E anche che gamma sia unitaria, perché allora delle curve sferiche sulla sfera unitaria sappiamo tutto. Gamma sferica contenuta in S2, sappiamo tutto, dipende da J, che è un unico invariante. E quindi per farsi dei conti, diciamo, in modo in modo facile, conviene mettersi in questa situazione, cioè centrati nell'origine, gamma una curva sferica, unitaria se ci serve. Allora, a questo punto riparto con i conti. E per qualche motivo che forse scoprite dopo, conviene pensare che t sia il primo parametro. E posso dirvi subito qual è il motivo, in realtà è che i coni saranno isometrici al piano. Però isometrici in che modo? Un cono ha un punto e poi ha delle rette che partono da quel punto. Quindi la cosa più ragionevole è che sia isomorfo a un piano in coordinate polari, tolta l'origine, giustamente, perché a questo dobbiamo togliere il vertice. Allora, cosa succede? Che la rho diventa il parametro che percorre le rette, d'accordo? E il teta diventerà il parametro che percorre la curva. E quindi, siccome il piano siamo abituati a pensare che rho e teta, rho è la prima variabile, allora nei coni ci conviene pensare che t sia la prima variabile. Ok? Comunque, se no, dovete solo rovesciare le coordinate. Ok, allora prendiamo questa parametrizzazione. Notate che gamma è sferica, il vertice è l'origine. Quindi quello che faccio è semplicemente la retta passante per l'origine e passante per gamma S, quindi T per gamma S, semplicemente. Allora, sigma rispetto a T è facile, è la curva gamma, sigma rispetto ad S è T per gamma primo, e quindi la prima forma è, dunque, la norma di gamma, ma la norma di gamma è 1, cioè tutti i punti di gamma sono sulla sfera unitaria, poi gamma scalare t per gamma primo e poi t alla seconda per la norma di gamma primo. È giusto? Prego? Sì, norma al quadrato, norma al quadrato, grazie. Allora, ci siamo messi sfera unitaria, quindi tutti i punti di gamma hanno norma 1 come vettori, è unitaria, quindi gamma scalare gamma primo è 0, ok? Allora, gamma è contenuta in S2, questo vi dice questo. Gamma è unitaria, quindi questo è 0, questo vi dice questo. Gamma primo è unitaria, quindi vi dice anche che questo vale 1 e quindi viene t alla seconda. Ok, questo capite già che vi dice, che cos'è che vi dice questo? Vi dice che avrete una isometria tra il piano e il cono, mandando rho sigma, rho e teta, scusate, in t virgola s. Perché la prima forma del piano è 1, 0, 0, rho alla seconda, e la prima forma del cono è 1, 0, 0, t alla seconda. E quindi proprio con la matrice identica, usando rho uguale t, teta uguale s, trovate un'isometria tra le due forme. Quindi, senza tanta fantasia, qui abbiamo già capito che tutti i conti che staremo facendo saranno esattamente i conti del piano trasformati con questa isometria. Quindi tutto deve essere facile, devono essere facili le curvature, devono essere facili le linee asintotiche, devono essere facili anche le geodetiche. Le geodetiche però saranno particolari. Allora, naturalmente a questo punto possiamo fare tutto lo yoga, cioè n è t gamma vettore gamma primo diviso la norma di t gamma vettore gamma primo. Il sigma, allora tt, il sigma tt viene 0, il sigma ts viene gamma primo e il sigma ss viene, devo derivare rispetto ad s, quindi t per gamma secondo. Siete d'accordo? Boh, ho sbagliato a farmi i conti. E g secondo lo calcolate con questi dati. E, quello che viene a me è questo, almeno quello che ho pensato che venisse. E, la norma della prima forma, cioè del prodotto vettore, poi qui viene 0 ovviamente perché sigma di t è 0, poi gamma primo qui viene 0 perché devo fare il prodotto scalare con n, che però è ortogonale a gamma primo, e qui devo fare il prodotto scalare di t gamma secondo con il vettore n. E quindi viene qualcosa tipo t alla seconda gamma vettore gamma primo scalare gamma secondo. E notate che qui quello che compare è l'invariante J, se ricordate questo era l'invariante J delle curve sferiche unitarie. Quindi in totale è una cosa che dipende solo dal parametro T e da J della curva. Ok, calcolate K uguale a 0, se volete calcolate la curvatura media, che però bisogna farsi il conto di L per calcolare la curvatura media. Dobbiamo farsi il conto L uguale G1 alla meno 1 che moltiplica G2. Questa volta G1 non è identico, quindi bisogna farsi il conto. Allora, questo lascio per esercizio. Quello che mi interessa vedere, perché è un caso facile e conviene guardarlo, sono le geodetiche. Allora, vediamo dove siamo. Siamo qua, ok. Allora, linee di curvatura, la prima forma era diagonale, quindi sono le linee coordinate. Allora, linee asintotiche, come prima, sono punti con h diverso da 0, quindi tutti punti parabolici, quindi c'è una linea asintotica, ci sono le rette, quindi le rette sono linee asintotiche da dentro. Le linee geodetiche Volevo farvi notare questo. Allora, dobbiamo usare la prima forma e la prima forma è semplice, 100t. Parametri t ed s in questo ordine. Allora, il sistema delle geodetiche è lo stesso che nel piano in coordinate polari. Quindi, per esempio, qui viene t' derivato uguale, qui c'è t alla seconda, bisogna fare le derivate rispetto a t, l'unica che conta è 2 volte t che moltiplica s' al quadrato, mentre quando fate t quadro per s', t alla seconda moltiplicate s' e lo derivate, viene 0, perché la prima forma non dipende da s. Quindi è esattamente, e poi la condizione di unitarietà è che t' alla seconda più t alla seconda per s' alla seconda sia uguale a 0. Trattando queste due equazioni troviamo t alla seconda s' uguale a una costante lungo la geodetica, troviamo s' uguale c diviso t alla seconda, sostituendo nella seconda troviamo un'equazione per t'. Questa è la strategia. Ah, scusate, questo è uguale a 1 naturalmente. Questo è uguale a 1, si ricava quanto vale t'. E quindi si ricava quanto vale s' diviso t' e poi si fanno i conti esattamente come nel caso del piano. Perché volevo farlo? Perché come nel caso del piano naturalmente si può integrare esplicitamente, ma volevo farvi notare questo. Nota. Quando abbiamo fatto il caso di Clairaut, abbiamo visto che la costante C dà una qualche disequazione rispetto ai termini delle equazioni differenziali e dà una qualche condizione sulla... e vorrei capire in questo caso qual è la condizione. La condizione dal procedimento, dal metodo di Clairaut. E cosa viene? Io ho controllato, quindi vi direi di controllare, la condizione è questa, c alla seconda diviso t alla seconda è minore o uguale di 1. Beh, per esempio potete vederla anche solo dalla condizione di unitarietà, perché c'è t' al quadrato più c quadro diviso t quadro uguale a 1. E quindi c quadro diviso t quadro deve essere minore o uguale di 1. Questo vi dice che c quadro deve essere minore o uguale di t quadro. Allora, che cos'è t? T è uno dei parametri con cui descriviamo il cono. E t come parametro è esattamente quello che mi dice quanto distante sono dal vertice, perché t è il parametro per cui moltiplico. Ecco, questo mi dice che t quadro deve essere maggiore o uguale di una certa costante, cioè qui c'è una costante c e tutta questa zona del cono è proibita per la geodetica. Quindi qualunque geodetica parta, diciamo, con quella costante, lei se va in su, se va in giù non c'è problema, ma se va in su, a un certo punto trova una zona in cui lei non può più salire, a meno che naturalmente non sia proprio la retta. Le rette che vanno naturalmente verso il vertice, loro sono geodetiche perché sono curve di curvatura nulla, quindi hanno curvatura normale e geodetica nulle. sono geodetiche, però tutte le altre cosa gli succederà? Gli succederà che a un certo punto dovranno rimbalzare nella zona proibita. Quando trovano la zona proibita, cioè il C che gli fa da limite, loro a quel punto devono rimbalzare e continuare nello stesso senso, perché le derivate di una geodetica non possono cambiare, gira sempre nello stesso senso, però deve tornare sotto. E questo è anche giusto perché essenzialmente in quel punto lì quella sarà l'unica geodetica che parte orizzontale, per così dire, e rimbalza sotto. E questo serviva il mio secondo modellino. Cioè questo è sempre il piano e il cono si ottiene essenzialmente stropicciando il piano intorno a un punto. Cioè l'isometria è proprio questa. Stropicciare il piano intorno a un punto. Vediamo se ci riesco. E capire cosa succede delle geodetiche. Guardate questa arnese, guardate per esempio la geodetica rossa, questa parte arriva qui, a un certo punto rimbalza e torna indietro. E notate, addirittura si reinterseca. Questa è una geodetica di questo arnese, ma ha la proprietà che arriva, questo evidentemente è la sua costante proibita, qui sopra non può andare, e ritorna indietro, interseca se stessa e poi si intersecherà altre volte. Naturalmente più è alta, più è verticale la geodetica, più in alto rimbalza. Questa blu rimbalza molto in alto, vicino al vertice. Le uniche che arriveranno al vertice saranno le rette che puntano direttamente sul vertice. Questo sarà un fenomeno abbastanza generale e che vedremo dopo in generale, ci permetterà essenzialmente di capire, non da un punto di vista analitico, nel senso che in questo caso potete risolvere il sistema delle geodetiche, scrivere esplicitamente le geodetiche, nei casi generali no, però si potrà, guardando il comportamento delle derivate, capire il comportamento qualitativo delle geodetiche su molte superfici. Quindi questo è piccolo allenamento, diciamo. E allora quello che resta come esercizio è allora esplicitare le geodetiche. E scrivere l'isometria col piano, ma questo l'ho già quasi fatto. Che ho già quasi fatto sopra, perché quando abbiamo scoperto che la G1 era quella del piano e coordinate polari, abbiamo già quasi scritto tutto. Ok, allora è un po' in ritardo, ma facciamo lo stesso l'intervallo. Facciamo 10 minuti di intervallo e dopo passiamo a qualche altra superficie per allenamento. Prego.
G2 della manifestazione. Però non è che qui è gamma per gamma primo, che è gamma primo per gamma secondo.
E per la mitigazione della?
Del cono, per la vista. E la G2 sotto, cioè.
Dunque, siamo d'accordo che le derivate sono queste, quindi n è questa. Ok.
È scritto 1 fratto.
Certo, devo mettere la norma di quell'arnese là. Quindi devo mettere questo.
Secondo me. Cioè, nel senso, secondo me non so
sì, sì, no, certo che è quello. Certo. E dopo gamma, vettore gamma primo, scalare gamma secondo, perché bisogna farlo con quello, sì, certo. Che poi gamma e gamma primo sono gamma è unitario perché è un punto sulla sfera unitaria. Gamma primo è ortogonale perché la curva stessa è unitaria, quindi gamma ortogonale e gamma primo, quindi sono ortogonali, sono di norma 1, quindi questo in realtà vale 1.
E poi le linee asintotiche, il retto intendiamo quelle da qui a...
Sì, le rette contenute nel gamma, perché i punti sono parabolici, quindi ogni punto deve avere cosa per ridurre una direzione asintotica, però per ogni punto passa una retta.
Anche quello dal punto di base. E poi non ho capito la cosa delle geodetiche che rimbalzano, cioè C quadro minore di quadro.
Allora T ed S sono i parametri che descrivono la superficie e quindi anche la curva. La curva ha, passa per cose di tipo T in funzione di U e T in funzione di U. Allora quello che dice la traiettoria della curva T in funzione di U deve rimanere sempre maggiore o uguale T al quadrato di una certa costante. E questo T indica la distanza rispetto al vertice. E quindi la distanza in tutti i punti della geodetica, il loro T, cioè la distanza del vertice, deve essere maggiore o uguale di tanto C4. Che vuol dire che sarà proibito entrare in una zona
vicino
al vertice, sarà proibito entrare, dipende dalla geodetica naturalmente. A seconda che parta con una posizione diversa, avrà una zona proibita.
E poi si prende anche la parte oltre il punto, cioè, che non ce l'ho qua il disegno, ma poi c'è una curva, è come il cono normale, poi le rette vanno anche oltre perché ti può essere negativo, non so.
Il problema è che il vertice naturalmente non è un punto regolare.
Cioè bisogna poi la curva potrebbe tornare indietro nella sfera.
Nella sfera tutti i punti sono regolari, non c'è problema. Ma nel cono il vertice naturalmente non ha lo spazio tangente, perché è chiaro che le curve passanti per la rampa nel cono non sono regolari. Di conseguenza nel vertice tutti i nostri calcoli non valgono. Allora c'è un motore di vertice e ci sono due componenti connesse distinte dentro il vertice. Quindi uno studia uno, studia l'altro.
Quindi positivo e negativo. Poi se volevo chiederle più caso per le linee di curvatura asintotiche geodetiche, cioè a parte diciamo la definizione, per chiedere se c'è un modo più situale di sapere cosa vanno, capire cosa sono, cioè, a parte la definizione.
Di curvatura, di modo situale, non sono gli autoritori mentali, quindi in ogni punto c'è solo due ortogonali tra loro.
Sarebbero
come le mediane
coordinate?
Sono le linee coordinate? No, sono le linee coordinate se in quella coordinate l'applicazione di Bengalten è diagonale. Perché loro devono seguire gli autovettori di Vigate, quindi se Vigate è già diagonale, allora ok, la progettazione che abbiamo sta seguendo esattamente il di curvatura. E in generale no, cioè quando uno prende una progettazione a caso, la seconda, la prima forma non è diagonale, neanche Vigate non è diagonale.
Nell'S2 curvature ortogonali tra due.
le due linee di curvatura sono parallele. Il fatto è che Vengate è autoaggiunto per la prima forma, quindi lui ha autovettori ortogonali per la prima forma, però sono fissate le direzioni, cioè non ha... quindi quelli sono abbastanza facili da capire. La seconda forma è come vedete, ma il cambio sono gli autovettori, cioè le due linee sui dotti sono molto difficili. L'unica caratteristica facile è dire che sono le direzioni isotrope della seconda forma.
Bisogna la seconda forma.
La seconda forma può essere leggera, può essere di fede positiva, negativa, dipende dai punti. Là dipende dai punti, cioè solo nei punti con curvatura nera o negativa può avere detto risolto della seconda forma. Quindi non sempre ci sono. E ci sono nei punti a curvatura negativa, cioè quando un punto ha delle curve che vanno in su e delle curve che vanno in giù, allora ci saranno anche delle funzioni asintotiche, ma sui punti di una sfera per esempio delle funzioni asintotiche non ci sono.
Asintotiche vorrebbe dire che va avanti all'infinito?
No, asintotiche vuol dire solo che è isotropo per la seconda curva. Non è facile dare un'interpretazione geometrica.
Se invece le geodetiche le aveva detto spiegate che non sono necessariamente quelle di minima distanza, però poi ha detto sulla sfera sono quelle di
minima distanza.
Ha detto che uno che naviga segue. Thank you.
tra due punti del cilindro, di un cilindro, possono passare infinite geodetiche. Perché abbiamo visto che le geodetiche su un cilindro sono le eliche in sostanza. Quindi se prendete due punti, qualunque elica che unisca quei due punti è una geodetica del cilindro. Però è chiaro che ce ne sarà una forse di minima distanza, ma le altre no. Ok? E quindi questo era una delle cose che vi facevo notare delle geodetiche. Cioè, dati due punti, non è detto che passi un'unica geodetica tra quei due punti. Addirittura su un cilindro retto ce ne passano infinite. Il fatto che ci sia una di minima distanza è una questione locale. Cioè, quando prendete una geodetica, se la deformate un pochino, allora la distanza aumenta, la lunghezza della curva aumenta. Ma se la cambiate completamente, potete trovare un'altra geodetica più corta tra quei due punti. Avere tante geodetiche vuol dire in sostanza che potete avere una funzione che ha tanti minimi locali, e che vuol dire se prendete quella curva e la deformate un pochino, la lunghezza aumenta. Ma se la deformate abbastanza, cioè la cambiate completamente, la lunghezza può diminuire. D'accordo? Quindi ci sarà un minimo assoluto, ma non. E già dimostrare che una geodetica è curva di minima distanza tra suoi punti abbastanza vicini non è così facile. È vero, ma non è così facile. Se io prendo due punti su questa geodetica, se sono abbastanza vicini, allora quella curva è la curva di minima distanza tra i due. Ma se sono lontani, può darsi che ci sia un'altra geodetica migliore che passa per quei due punti. Quindi l'unica cosa che in effetti possiamo dimostrare, ma ripeto non è facilissimo, è che se avete una geodetica, prendete due suoi punti che siano abbastanza vicini sulla geodetica, allora quella geodetica è l'unica di minima distanza. Ce ne possono essere altre, ma quella è quella di minima distanza. Ma tra due punti del cilindro, appunto, in generale, tra due punti di una superficie possono passare infinite geodetiche. E, addirittura una geodetica può anche ritornare su se stessa. Sul cono le geodetiche possono ritornare su se stesse. Prendete il cono, potete avere geodetiche che partono, rimbalzano, tornano su se stesse e poi di nuovo ritornano su se stesse altre volte. Dipende dall'ampiezza del cono, in effetti, questa. Possono esserci geodetiche che passano due volte per lo stesso punto, che si autointersecano. Quindi prendete un punto e avete una geodetica che va da quel punto a se stesso. Ma naturalmente quando prendete un punto, la geodetica da lui a se stesso è starsene fermi, è distanza nulla. Quindi le geodetiche, per quanto possono sembrare simpatiche, diciamo, bisogna stare attenti a pensare che loro minimizzano localmente la distanza. E quindi sono curve di minima distanza solo tra punti sufficientemente vicini nella geodetica, non nella superficie, perché due punti molto vicini sulla superficie possono essere molto lontani su una geodetica che gli fa un'elica intorno. Problema. Oh. Non sopporta i problemi. Infatti è scritto solo neanche il problema. Problema. Sviluppabili delle tangenti. Data una curva gamma, diciamo sviluppabile delle tangenti, di gamma, la superficie che si ottiene facendo l'unione l'unione delle tangenti di gamma. Quindi è una superficie che ha unioni dirette, ok? Se gamma con S è la curva, allora supponiamo gamma S è la curva regolare, naturalmente, e allora la sviluppabile delle tangenti, potremmo dargli questa parametrizzazione: prendiamo gamma di S più, questo è il punto di appoggio, più T volte il gamma primo di S. Questa cosa è un aspetto piuttosto bizzarro, nel senso che dovete prendere una curva, naturalmente se per caso la curva è piana, allora tutte le tangenti stanno su quel piano, quindi state scrivendo una zona del piano. Quindi per farsi un'idea non banale bisogna prendere una curva che non sia piana, per esempio pensate a un'elica, e pensate di fare la unione di tutte le rette tangenti all'elica. È una superficie unione di rette, quindi contiene rette, però vi aspettate subito che la curva gamma avrà qualche stranezza per questa superficie. E provate a vedere cosa fa. Sigma S che cos'è? Sigma S è gamma primo più T per gamma secondo. E sigma T che cos'è? Sigma T è gamma primo. Allora, quando è che sigma S e sigma T sono indipendenti? Allora, sigma S e sigma T sono linearmente indipendenti, e questo ci serve per avere lo spazio tangente alla superficie, e se vedete sigma T è gamma primo, quindi l'altro vettore gamma primo non conta, bisogna che T gamma secondo e gamma primo siano linearmente indipendenti. E quindi avete due casi: se T è uguale a 0, mai. T uguale a 0 cosa vuol dire? Vuol dire la curva di partenza. La curva di partenza non sono punti regolari della superficie. Quindi bisogna tirare via la curva di partenza per avere una superficie. E se invece T è diverso da 0, basta che gamma sia, e gamma secondo siano linearmente indipendenti. E questo è facile da chiedere perché basta che la curva sia 2 regolare. Ok? Quindi per curve 2 regolari la sviluppabile delle tangenti è una superficie se togliete la curva di partenza. Nei punti della curva di partenza lo spazio tangente no, non c'è. Quindi bisogna stare attenti a questo. Allora, siccome è un problema, ve lo lascio. Usate questa parametrizzazione, scrivete la prima e la seconda forma. Quello che vi suggerisco è questo. La prima forma, a me con questa parametrizzazione, viene qualcosa del tipo 1 più t alla seconda per k alla seconda 1 1 1, dove k è la curvatura di gamma. Per la verità qui ho preferito chiamare il parametro non t ma u, il secondo parametro, perché t può essere utile per calcolare la tangente di gamma, dipende dalla tangente di gamma. E ho calcolato la seconda forma, che invece è qualcosa del tipo t per la curvatura di gamma per la torsione di gamma e poi 0 0 0, il che vi dice che ha k uguale a 0. Dove è? Sotto opportuna ipotesi. Sospetto di aver supposto che la curva sia unitaria o cose di questo tipo. Il fatto che k sia uguale a 0, però h è diverso da 0 perché la seconda forma non è identicamente 0. Allora vi dice di nuovo, come nel caso dei coni e dei cilindri, che tutti i punti sono parabolici, vi viene il sospetto che anche questa superficie sia isometrica al piano. Ecco, il sospetto è corretto, ma è un pochino più difficile da capire. E essenzialmente è veramente una sottigliezza ed è questa. La prima forma dipende da K gamma e non da tau gamma. Allora, quello che potete fare è guardate la curvatura di gamma e trovate una curva piana che ha esattamente la stessa curvatura. Questo lo potete sempre fare. E allora le due sviluppabili partono da due curve che hanno lo stesso gamma, la prima forma viene esattamente la stessa e quindi sono isometriche. Però la sviluppabile di una curva piana è unione diretta del piano e quindi è un pezzo del piano. E solo per questo si riesce a dimostrare che le sviluppabili delle tangenti sono isometriche al piano. Dipende solo da K e non da tau G. Quindi sigma è isometrica alla sviluppabile di una curva piana, che è un pezzo del piano, che è parte del piano. Quindi scrivere una isometria esplicita sarà difficile perché bisogna essenzialmente trovarsi una curva piana con la stessa curvatura. È un problema che sappiamo risolvere in teoria, ma in pratica può essere problematico. Ecco, questi tre esempi essenzialmente chiudono i tipi di superficie che sono isometrici al piano. Piano, coni, cilindri, sviluppabili delle tangenti. Questi sono essenzialmente i tre tipi di superfici che sono isometriche al piano. E allora resta il tempo per fare invece superfici di rotazione. Che è una cosa molto più generale. Allora prendiamo gamma, una curva piana, che chiameremo il profilo. E viene fatta ruotare attorno ad un asse che non la interseca. Allora, quello che conviene pensare naturalmente è che la curva la facciamo su un piano del tipo XZ, che l'asse sia Z e facciamo ruotare questa curva intorno all'asse Z, quindi costruiamo una superficie che otteniamo prendendo la curva di partenza, che è il profilo, questa curva, e facendola ruotare intorno all'asse Z. Se per caso la curva gamma di partenza intersecasse l'asse, allora capite che nei punti di intersezione, se non lo taglia orizzontale, rischia di fare un punto angoloso e quindi quel punto non avrà piano tangente di sicuro per la superficie. E quindi se per caso il profilo interseca l'asse di rotazione bisogna andarsi a studiare cosa succede in quel caso. Può darsi che vada bene, può darsi che vada male. Per esempio pensate a una semisfera, se prendete una semicirconferenza e la fate ruotare, nessun problema, diventa la sfera. Okay? Se prendete la parabola, idem. Però se prendete una retta e la fate ruotare, viene un cono, il vertice non ha piano tangente. Allora, apparentemente la cosa sembra facile. Prendiamo come asse, in un riferimento 001 ovviamente, fatto ruotare intorno a un asse. E prendiamo come curva una curva gamma, come profilo, una curva sul piano xz, dicevo. Quindi x dipende da s, y uguale a 0 e z dipende da s. E possiamo anche, se vogliamo, pensare che sia una curva unitaria, basta riparametrizzare. Quindi, se ci serve, possiamo pensare che x' alla seconda più z' alla seconda sia 1, unitaria, se vogliamo. E allora, come scriviamo la nostra sigma? Dipende da s, dipende dall'angolo teta di rotazione, quindi conviene scriverla con un angolo. La curva sarà così. Prendiamo x di s e lo facciamo ruotare nel piano xy, quindi viene coseno di un teta e seno di un teta, mentre la z di s rimane costante. Questo chiaramente descrive esattamente il procedimento di rotazione. Per ogni punto la z rimane sempre costante e la coordinata x viene fatta ruotare con cos teta sen teta sul piano xy. Vi anticipo tra l'altro che se qui aggiungessi qualcosa che cresce con teta, allora sarebbe una cosa in cui i punti, invece che descrivere cerchi, i punti descrivono eliche, sarebbe un'unione di eliche. Allora, con questo termine in più si chiamerebbe un elicoide, cioè avete un profilo e invece di farlo ruotare lo fate elicoidare, cioè man mano che lo ruotate lo alzate anche su z. Allora quello sarà tutta un'altra famiglia di superfici interessanti, che sono gli elicoidi, ok? In particolare se il passo è zero sono superfici di rotazione. Però cominciamo con le superfici di rotazione, che sono già abbastanza sofisticate. Questa è la parametrizzazione e applichiamo il solito yoga. Questa è la parametrizzazione, applichiamo lo yoga, vuol dire facciamo sigma rispetto ad s, derivata rispetto ad s, e cosa viene? Viene x', z', coseno di teta, seno di teta. Facciamo la derivata rispetto a teta. Ah, naturalmente sarebbe bene scriversi questa parametrizzazione da dove a dove va. Va dall'intervallo in cui definite la curva per qualcosa di rotazione, usiamo l'angolo, quindi usiamo per esempio, non so, da meno pi greco a pi greco se volete, verso R3, e quindi S si sceglie qua e teta si sceglie là. Naturalmente questo copre tutto tranne un profilo ruotato. La derivata rispetto a teta cosa viene? Viene meno x seno di teta, x coseno di teta e 0. Giusto perché teta non compare. Invece se fosse un elicoide lì ci sarebbe qualcosa che dipende da teta. Quindi sarebbe più complicato. Allora questo ci permette di scrivere la prima forma. La prima forma com'è fatta? Norma di sigma s al quadrato. Quindi viene x' al quadrato più z' al quadrato. Poi il prodotto di questi due viene 0. Sono vettori ortogonali, chiaramente. E poi la somma di questi due viene x alla seconda. Quindi se gamma è unitaria, viene 1, 0, 0, x alla seconda. Giusto? Allora questo cos'è che vi dice? Vi dice naturalmente che naturalmente usiamo la solita terminologia geografica, cioè i profili ruotati li chiamiamo i meridiani. Se invece scegliete un punto del profilo e guardate che cosa sta descrivendo, questo lo chiamiamo un parallelo. Ok? Allora, la prima forma vi sta dicendo che meridiani e paralleli sono sempre ortogonali tra di loro, perché la prima forma è diagonale, quindi le curve coordinate sono diagonali. Quindi nota, meridiani e paralleli, che sono le curve coordinate di questa parametrizzazione, sono ortogonali tra loro perché la prima forma è diagonale. E, è chiaro che i meridiani sono la curva ruotata, quindi hanno la stessa proprietà della curva, quindi se la curva era unitaria anche loro sono percorsi in modo unitario, e i paralleli sono circonferenze perché prendo un punto e lo faccio ruotare intorno a un asse e quindi vi aspettate x quadro, è una curvatura al quadrato. E, bisogna calcolare n è sigma s vettore sigma teta diviso la norma di sigma s per sigma teta. Io l'ho calcolato e viene un pochino, vabbè, fare i conti sono capaci tutti, comunque viene 1 diviso la radice ovviamente della prima forma e il vettore per cui viene moltiplicato è, secondo me, meno z' coseno di teta meno z' seno di teta e x'. Perlomeno è ortogonale ai primi due. Dopodiché bisogna calcolare sigma ss, bisogna calcolare sigma st, bisogna calcolare sigma tt. Beh no, forse s teta e sigma teta teta. E dopo bisogna fare, calcolare la seconda forma facendo il prodotto di derivate seconde moltiplicate per il normale. Ah, io mi sono fatto il conto e quello che secondo me viene è questo. 1 diviso radice di x' alla seconda più z' alla seconda. E vengono cose strane, allora meno z' x secondo più x' z secondo, qui 0 e qui x z primo, in generale. Dopodiché, se la curva è unitaria, se gamma è unitaria, allora la radice è 1, qui viene meno k della curva gamma, 0, 0 e qui viene x per z primo. Allora L dovete calcolare G1 inversa per G2. Naturalmente siccome sono matrici diagonali è piuttosto facile. Allora facciamolo nel caso unitario. Se gamma è unitaria, vi trovate 1, 0, 0, x alla seconda invertito, che moltiplica meno k gamma 0, 0, x, z primo. E quindi viene qualcosa del tipo meno k gamma, poi qui ci sarebbe 1 su x quadro che moltiplica questo, z primo diviso x. E di conseguenza la curvatura K sarà una cosa del tipo meno K gamma che moltiplica Z primo e divide per X. Ok, allora queste informazioni cos'è che vi dicono di questa superficie? Vi dicono che avete avuto una certa fortuna perché è successo che la prima forma arriva già diagonale. La seconda forma arriva già diagonale, quindi di conseguenza Weingarten, che è il prodotto delle due con inversa, è diagonale. Ok? Quindi siamo già in una parametrizzazione in cui prima, seconda forma e Weingarten sono diagonali. Quindi vuol dire le direzioni che abbiamo scelto sono già le direzioni di curvatura, perché Weingarten viene diagonale. Però la curvatura non è zero questa volta, Anzi, possiamo dire esattamente quando è che K è uguale a 0? Quando o la curvatura di gamma era 0, ma allora abbiamo preso una retta e l'abbiamo fatta ruotare, o viene un piano o viene un cono. E, oppure z' è uguale a 0. Però z' uguale a 0 vuol dire esattamente che abbiamo preso una retta, perché abbiamo preso z costante. Morale, e viene un cilindro. Credo. Boh. Comunque viene qualcosa con curvatura nulla. Viene uno dei casi precedenti. In generale, però, questa superficie non sarà isometrica a un piano. Perché? Perché la curvatura non è zero. E se due superfici sono isometriche, devono avere la stessa curvatura per Gauss. Quindi queste superfici di rotazione in generale non sono isometriche al piano, hanno curvatura non nulla. Quindi sono interessanti. E altra cosa che possiamo vedere subito essenzialmente è che la prima forma dipende solo da da x, il quale dipende da s, quindi dipende dal parametro s, ma non dipende dal parametro teta. Quindi è un caso di Clairaut. È un caso in cui possiamo studiare le geodetiche riconducendoci a un'equazione ordinaria. E questo vale la pena di farlo. E non avrò il tempo di farlo tutto e quindi a un certo punto ve lo lascio come piccolo esercizio da continuare. Allora, riassunto di quello che ho detto. Linee di curvatura uguale linee coordinate della parametrizzazione. Perché L è già diagonale. Linee asintotiche dipende perché naturalmente linee asintotiche possiamo trovarle solo nei punti a curvatura negativa e qui la curvatura può essere positiva o negativa a seconda dei punti. Quindi in generale non si farà una teoria generale, diciamo, linee asintotiche, bisogna guardare punto per punto cosa succede. Invece linee geodetiche, quelle ci sono sempre, e cerchiamo di applicare lo yoga di Clairaut, caso di Clairaut. Ok, allora la prima forma abbiamo detto che è del tipo 1, 0, 0, x, scrivo x con s per ricordarci che il parametro è s, non è x. Il parametro è s e la curva è x. Allora, le equazioni per le geodetiche sono queste. S' derivato riguarda la prima riga e poi dobbiamo derivare rispetto al parametro s. E quindi viene un mezzo di che cosa? Le derivate rispetto ad s, l'unica che compare è 2x, x derivato rispetto ad s, e questo va moltiplicato per θ' al quadrato. Mentre la seconda equazione contiene x che moltiplica θ' derivato uguale, e poi dovremo fare le derivate della prima forma rispetto a θ, quindi questo viene 0. E la condizione di unitarietà ci dice essenzialmente che s' alla seconda più x alla seconda che moltiplica θ' alla seconda deve essere uguale a 1. La prima forma applicata a s' θ'. Allora, queste sono le informazioni che abbiamo. Allora, osservazioni. Prima osservazione, questa è banale, se θ' uguale a 0. Allora, se θ' uguale a 0, la seconda equazione ovviamente è risolta, xθ' è già 0, quindi la seconda equazione è risolta. La prima equazione basta che sia s secondo uguale a 0. Sono geodetiche. E quindi θ uguale θ0 costante. S funzione lineare perché S secondo uguale a 0 vuol dire funzione affine, lineare, e queste sono geodetiche. Che geodetiche sono? Se teta è costante vuol dire sono i punti in cui abbiamo ruotato il profilo e prendiamo i punti del profilo ruotato, e i profili ruotati. Quindi i profili ruotati sono tutte geodetiche per la superficie di rotazione. Ok? Questo è il primo caso banale, ovviamente, di soluzione. Secondo caso, se abbiamo S' uguale a 0. S' uguale a 0 vuol dire prendiamo S costante, cioè prendiamo un punto della, del profilo e guardiamo cosa gli succede. E cos'è che gli succede? Naturalmente fate girare teta, quindi lui fa una circonferenza. È possibile che questa sia una geodetica? Cioè è possibile che che i paralleli siano geodetiche? Quindi i profili ruotati sono i meridiani. S' uguale a 0 vuol dire i paralleli. È possibile che siano geodetiche? Beh, guardate il sistema. Se S' è uguale a 0, la prima equazione vi deve dire che x con S è uguale a 0. Perché x non può essere identicamente 0, θ' neanche, perché se no avete S e θ costanti non vi muovete. È un punto. E cosa vuol dire x con S è uguale a 0? Prego. X con S è la derivata di X rispetto al parametro. Quando voi guardate il profilo e volete prendere un punto del profilo e calcolare vettore tangente è un vettore del piano, cosa dovete guardare? Dovete guardare la derivata rispetto a x, la derivata rispetto a y e poi vedere quella direzione, giusto? Il vettore tangente, siccome la curva è x0, z, il vettore tangente è xs, 0, zs. Quando è che si annulla xs? Si annulla xs, cioè la derivata prima, quando il vettore tangente è del tipo 0, 0, qualcosina. Cioè quando il vettore tangente al profilo è parallelo all'asse. Ok? Quando è che il vettore tangente al profilo è parallelo all'asse? Quando siete nei punti di minimo o di massimo o critici del profilo. Giusto? Punti di massimo, minimo, critici di gamma. Questo è l'asse, questa è la curva gamma, e i punti di massimo, di minimo o eventualmente potrebbero essere di flesso, vabbè. Ok. Niente. Nei punti di minimo del profilo, allora quella circonferenza sarà una geodetica. Ho guardato la prima equazione, ma la seconda vedete subito. E idem per i punti di massimo, in realtà. E altrimenti non c'è nessuna speranza. Altrimenti, S' e θ' sono entrambi diversi da zero, e allora possiamo applicare il teorema e il solito metodo di Clairaut. Cioè scrivete come al solito x alla seconda teta primo uguale costante, costante lungo la geodetica. Da questo ricavate naturalmente quanto vale teta primo uguale c diviso x quadro. Usate la unitarietà e vi trovate a sostituire per un'equazione differenziale ordinaria. Sono un attimo in ritardo, però vi faccio notare due cose. Teta primo uguale C diviso il quadro ha sempre lo stesso segno. Notate, C è una costante, fissata una volta per tutte dalla geodetica, il quadro comunque è positivo, quindi teta primo ha sempre lo stesso segno. Il che vuol dire che le geodetiche devono sempre girare nello stesso verso, non possono mai cambiare verso di rotazione. Quando la geodetica comincia ad rotolarsi in senso orario, continuerà sempre a girare in senso orario. Quindi problema, ma magari la prossima volta, oppure vi scrivo, prima di mettervi gli appunti, vi scrivo un po' lo svolgimento, studiare come le geodetiche possono muoversi lungo la superficie di rotazione. Vi ricordate che c'è una disuguaglianza da rispettare e la disuguaglianza questa volta sarà la distanza dall'asse. La traiettoria della geodetica dovrà essere maggiore o uguale di una minima distanza dall'asse. Se per caso cerca di attraversare zone della superficie di rotazione che sono troppo vicine all'asse, la geodetica deve rimbalzare indietro, esattamente come capita su un cono. Però il comportamento è molto diverso a seconda che la zona proibita sia una geodetica essa stessa, cioè un minimo del profilo, o che non sia una geodetica. Se la zona proibita è limitata esattamente da una geodetica, il comportamento è molto strano, perché la geodetica, naturalmente, quando arriva da sotto, non può passare sopra, ma non può neanche tornare indietro, perché per tornare indietro dovrebbe toccare il suo punto, diciamo, proibito e poi rimbalzare. E quindi la morale c'è da capire essenzialmente queste geodetiche, le quali hanno la zona proibita limitata da una geodetica essa stessa, che cosa fanno? Devono continuare a girare nello stesso verso, non possono rimbalzare perché dovrebbero toccare la geodetica tangente. Questo è impossibile perché in un certo punto, con fissato direttore, c'è una sola geodetica. Quindi se la zona proibita è limitata da una geodetica, solo lei può passare per quei punti con quel vettore tangente. E quindi, morale, avremo delle stranissime geodetiche che sono asintotiche, loro devono continuare a girare e gireranno sempre più velocemente, sempre più vicine al limite, senza mai passare dall'altra parte. Facciamo la casistica la volta prossima. Però se avete voglia di guardare, è interessante riuscire a capire che comportamento possono avere senza risolvere l'equazione, che è impossibile di solito.
Abbiamo ottenuto